intanto diamo il benvenuto a un nostro ospite frequente che è Gianluca Floris. Buongiorno maestro.
Buongiorno, buongiorno. Campeggiatori, camperisti e campanari. Era così il giorno della marmotta, ve lo ricordo.
Non lo so. Sì, so sì. Che tu non sei più presidente del conservatorio, però.
Allora, io lo sono tecnicamente.
Io ho letto un flash dell'ANSA addirittura.
Bravo, allora, io lo sono tecnicamente fino al 4, perché sì? Scade la proroga d'ufficio e poi. Diciamo,
libero cittadino, che bello.
E poi sarò un libero cittadino. Vabbè, ho altre cariche, altre cose da fare. Però questa, diciamo che si conclude qua.
Quindi in radio devi venire almeno due volte alla settimana.
Mi
diciamo,
sembra assolutamente corretto. Mi sembra assolutamente corretto.
A questo punto
Allora, noi abbiamo aperto la puntata con il giallo di Solinas, chiedendoci dove sia finito il
allora,
presidente.
Allora, spiegatemi, quindi come... non c'è Solinas, non si vede.
Non compare,
compare, non dichiara, non si palesa, non
però... Diciamo che non lo fa, almeno non lo fa, diciamo, nella maniera in cui ci si aspetterebbe da un presidente della regione, quindi probabilmente avrà degli incontri istituzionali, vivrà dentro il suo palazzo.
Potrebbe avere anche problemi personali.
Non lo so, però diciamo questo
per
ci
carità, non lo sappiamo. Ma
diciamo che in aula la settimana scorsa il dibattito sul tema coronavirus, emergenza e sanità non è andato, lì si è attribuito questo a un po' a uno scaricabarile sull'assessore Nieddu, che difatti è stato ovviamente oggetto e bersagliato. Ieri Nieddu ha nuovamente parlato e devo dire che non ha detto cose molto rassicuranti, perché ha detto, mentre ci aveva fino alla settimana scorsa detto che aveva un piano per l'implementazione delle terapie intensive, dei posti letto modulare, che sarebbe andato via via, che non c'era bisogno di allestire posti letto in terapia intensiva fino a quando non ce ne fosse stato reale bisogno, ieri ha detto che il problema sono i medici. E quindi allora decidi,
cioè che non
lo puoi fare, lo puoi fare l'implementazione, lo puoi fare lo schema modulare, oppure non hai i medici per poterlo fare. Altra cosa, ieri so che c'è stata, le ha dato notizia lui stesso, un'interlocuzione con il ministro Speranza, e dico Speranza, poi guardo la fotografia sul Corriere della Sera
e
dico forse, non lo so, non rassegnazione, come lo vogliamo, ministro fatalità.
Mamma mia.
Perché
è
uno che lascia, basta guardare in faccia.
Ma queste occhiaie ormai,
poverino.
Comunque, non starà dormendo,
il ministro
però...
Speranza, lui è andato ieri a chiedere Nieddu che gli sblocchino i concorsi. Speranza ha detto, guarda che li abbiamo sbloccati a marzo, non te ne sei accorto, li abbiamo sbloccati a marzo quando ce lo chiedeva la Lombardia, e li abbiamo sbloccati per tutta Italia, perché la Sardegna, che tu lo sappia o meno, caro Nieddu, fa parte dell'Italia, quindi noi abbiamo sbloccato i concorsi da marzo. Non ha fatto una bellissima figura,
no,
dire.
No, come si dice, tipo all'UAU, insomma, non va che all'UAU.
Comunque così. Questa è la situazione, cioè Nieddu naviga a vista, ormai come dire, travolto dai problemi.
E... Sì, ma abbiamo problemi basici, perché poi a pagina 2 dell'Unione Sarda c'è la denuncia del sindacato del Nursing e dice, ora mancano guanti e calzari, infermieri
e calzari,
senza difese, cioè siamo, ma neanche all'ABC.
Tornati all'inizio di fase 1, almeno in Sardegna, perché il problema dei guanti, delle scorte di guanti, di mascherine, di camici, di calzari, era stato il problema, ricordate, dell'inizio di questa pandemia, quando travolti da una cosa che nessuno si aspettava, ci siamo ritrovati, addirittura ne avevamo regalato, vi ricordate che Di Maio era stato gentilissimo, aveva regalato ai cinesi un po' di mascherine. E siamo rimasti per qualche settimana, qualche mese in grossa difficoltà, fino a quando le imprese italiane non si sono riorganizzate per produrne. Oggi credo se ne producono 20 milioni al giorno.
Sì.
Ecco, l'unica regione che è rimasta al palo, evidentemente, in questa diciamo corsa alle mascherine, è la Sardegna, perché dicono che ci mancano i calzari, che ci mancano i guanti. Insomma, c'è una situazione allarmante da quello che segnalano i sindacati.
Da quello che segnalano i sindacati, che insomma sono sul campo.
Fatto
no?
sta che se si stanno scavando le trincee davanti nel parcheggio, nell'asfalto dell'ospedale San Francesco a Nuoro, insomma, tutto bene non va, caro assessore Nieddu, no?
Ma io credo che intanto da un lato i nostri problemi siano comuni a molte altre parti d'Italia e purtroppo a molte altre parti d'Europa. Io credo che ci sia un problema globale di inadeguatezza delle elite politiche in tutta l'Europa, in tutta la parte che come dire, è democratica e liberale.
Come vola alto questo Floris,
no,
la riporta sempre sui massimi sistemi.
È un problema serio, perché se tu come politico hai come unico obiettivo quello di incrementare in ogni minuto i sondaggi a te favorevoli, è chiaro che
parli solo quando ti fa comodo, e quando non ti fa comodo ti nascondi, per esempio.
E poi non ti occupi del domani, ma non dico del domani fra 10 anni, che non ci pensa nessuno, ma del domani fra 6 mesi. Noi siamo in questa situazione per colpa di una gestione incosciente da parte della politica.
Assolutamente sì, devo dire che però la Sardegna in più c'ha qualche fattore oggettivo, in questo caso purtroppo ahimè negativo, che è rappresentato dall'avere il mare intorno, dal fatto che se finiscono i posti in terapia intensiva noi li dobbiamo portare con l'elicottero o con l'aereo, ammesso che ce li prendano nel Lazio o in Lombardia, dove sono messi piuttosto male.
Non sono messi bene neanche lì, appunto.
Abbiamo insomma delle difficoltà oggettive del nostro territorio, i paesi sono lontani dalle città, per arrivare da un paesino dell'Ogliastra e portare un malato a Cagliari ci vogliono 2 ore, 3 ore, insomma.
Anche se io devo, mi sono stupito di sapere una cosa. Io ho un caro amico che risulta positivo, si è preso un po' di febbre, un po' di tosse, per fortuna niente di grave, nel focolaio di Sestu, dove ci sono 800 positivi, quindi non pochi. Però sono arrivate le USCA a casa, gli hanno fatto il primo tampone, oggi arrivano a fargli l'altro. Cioè qualcosa stiamo facendo.
No, ma sicuramente...
Ma non per l'assessore, stiamo facendo qualcosa perché...
Io ho esperienze diverse di amici che hanno aspettato anche 10 giorni per avere... Non dico il tampone, la visita di un medico o una telefonata di qualcuno che gli dicesse come
secondo
va.
Secondo me non c'è una direzione univoca, nel senso che secondo dove capiti, ok. Se per esempio c'è una grossa differenza fra chi è dipendente pubblico, come il caso del mio amico, quindi ha le tutele, la segnalazione all'ATS, arrivano le cose, e chi è invece imprenditore privato che se chiede di fare un tampone gli dicono perché.
Certo, probabilmente il dipendente pubblico è anche abituato a muoversi nei meandri.
No, ma proprio c'è una connessione, perché in ogni posto pubblico c'è un responsabile Covid
e quindi
che è in
scatta in
con
automatico. Cioè... Allora lì scatta in automatico, così come sono i primi a prendere lo stipendio, sono anche i primi ad avere il tampone, probabilmente.
Bravo, esatto.
No, io,
Follesa,
io guardavo il Corriere della Sera perché ahimè ritornano le autocertificazioni. C'era una parola che francamente non avrei più voluto sentir parlare. Autocertificazione, negozi e spostamenti, le regole delle chiusure regione per regione, perché è vero che se c'è il coprifuoco qualcuno hai necessità di uscire di casa per qualsiasi motivo,
me lo devi autocertificare. Sta andando a prendere le pizze
e ritorniamo con quella roba là.
Immagino che se uno per urgenza sta andando in ospedale, gli chiedano di fermarsi a compilare.
No, ci sarà il famoso moduletto che tu devi scaricare prima di uscire, te lo ricordi che si faceva così?
Certo, però il moduletto non esaurisce tutte le motivazioni.
No, ma il moduletto lo compili volta per volta, ogni volta che esci scrivi sto andando a prendere il latte.
Certo.
Gianni Morandi.
Certo. Gianni Morandi.
Certo. Morandi Gianni. Gianni.
Dove sta andando?
A prendere il latte. Ecco, l'enigma che è stato risolto in queste ultime 48 ore dal governo, dopo quella gaffe che aveva fatto in televisione il primo ministro Conte, dicendo che dovevano essere i sindaci a decidere quali zone potevano essere chiuse, potevano essere oggetto, diciamo, di coprifuoco. Poi nel testo del DPCM si parlava genericamente di coprifuoco senza dire chi li avrebbe dovuti, diciamo, decidere.
E ieri, le commissioni...
ieri commissioni per l'ordine...
No, ci sono le commissioni dell'ordine pubblico, della GBT.
Ieri è stata fatta una precisazione che saranno praticamente queste commissioni, questi
col
comitati
prefetto, col
formati
prefetto,
dal prefetto, dal questore, insomma,
sì.
È stata scaricata
per i grandi eventi anche a Cagliari si riuniscono normalmente,
ci sono sempre stati,
non è una novità questa.
Sì,
però
solo,
io vorrei
parlare
male dei sindaci poi dopo.
Sì,
vai.
Parliamo male dei sindaci, però diciamo la patata è ritornata in casa dello Stato, diciamo, perché alla fine è il Ministero dell'Interno che deve risolvere la questione, ma non solo la patata e tutto il resto, e anche l'agnello mi verrebbe da dire, perché gli è stato detto sì, noi decidiamo quali sono le zone e provvediamo noi, perché questo era il problema dei sindaci, l'hai detto tu ieri,
esatto.
Se io decido di chiudere Marina, poi devo avere i vigili urbani per blindarla Marina,
certo.
E la mattina dopo chi va in giro per la città?
Perché quelli che hanno già fatto il turno hanno diritto al riposo.
Esatto, allora il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, si chiama così, decide di chiudere, facciamo conto, Marina, e manda i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza a fare i controlli.
Sì, perché essendoci il prefetto dentro è chiaro che il prefetto può mobilitare anche altre forze.
Quindi questo è quello che succederà. Poi capiremo come si comporterà la gente, perché tu chiudi i ragazzi, gli chiudi il corso, gli chiudi Piazza Jenne, probabilmente i ragazzi da quel giorno vanno ai Cadozzoni del Poetto. Allora il giorno dopo chiudi i Cadozzoni del Poetto e ti ritornano
in realtà dovrebbe
parte.
Essere tutto chiuso,
sì. Diciamo che diventa un grande banditi e carabinieri,
altrimenti è inutile. Giocheremo a guardie e ladri, sì, più o meno il concetto è quello.
Il concetto è evitare che questi ragazzi stiano in giro. Dicono i gestori dei locali, sì, ma quale posto più sicuro dei locali dove si fanno rispettare i protocolli, perché alla fine la stragrande maggioranza dei ristoranti e dei locali fanno rispettare i protocolli, anche perché ne rispondono personalmente, cioè se ti chiudono la licenza.
Quest'estate c'è stato un liberi tutti assoluto, io ho visto la Marina situazioni assolutamente terrificanti, nessuno che passava a controllare,
fare
a vedere le distanze,
distanze anche in certi locali non esistono
assolutamente. Io non...
i tavoli sono uno accanto, ecco, poi l'abbiamo già detto, uno accanto all'altro.
Ma io mi sto riferendo alla situazione attuale, non a quella di quest'estate, dove probabilmente c'è stato un generale calo di
la
tensione.
Causa è quest'estate, sì, la causa di tutto è quest'estate.
Però adesso dobbiamo capire dove proibire e dove, certo, consentire. Allora io
ricordi,
penso
che devo parlare male dei sindaci.
Sì, io penso che adesso, diciamo, lasciare la gente per strada poi ti porta ad andarli a inseguire con questi provvedimenti di coprifuochi, certo, differenziati.
E allora cosa si potrebbe fare?
Bisognerebbe fare o stabilire che dopo una certa ora non si esce più, punto, si sta in casa, si guarda la televisione, si fa altro.
Ma si legge un bel libro, si legge un bel libro. Musica.
Però a quel punto stai coinvolgendo anche teatri, cultura, cinema, stai coinvolgendo tutto. Cosa ne pensa Floris?
Teatri, cultura e cinema comunque a mezzanotte finiscono, voglio dire. Non
a
è
mezzanotte,
che,
ma un coprifuoco a mezzanotte è un coprifuoco del caso. Cavolo, quanta gente c'è in giro dopo mezzanotte? Dai.
Beh,
normalmente
d'inverno. Fine settimana molti, la zona di
Piazza Jenne. Ma quelli è già proibito
Marina,
di stare in giro. I locali chiudono a mezzanotte, infatti. Quindi quello c'è già.
Io non so se vuoi fare prima una pausa, ma io devo parlare male dei sindaci.
Allora, prendiamo un respiro.
Credo che Gianluca voglia parlare male dei sindaci.
Sì, ci aveva detto che voleva parlare male. State all'ascolto, dopo Saimand, Gianluca Floris.
Yeah.
Sei bellissimo, bello, non bello. Bello. Questo è Saimand, il brano si intitola Antracite. È uno straordinario mix di musica di New Orleans e di Afrobeat in questo caso.
Afrobeat, sì.
8:27 l'abbiamo già detto, le 13:27 se ci ascoltate in replica. Eravamo rimasti in attesa di un intervento del nostro amico Gianluca Floris sul ruolo dei sindaci in questo momento delicatissimo.
Siamo qua, non solo in questo momento. Allora, succede così. C'è una, quella che i giornalisti chiamano la bomba d'acqua.
Sì.
Allora, i sindaci dicono lo Stato ci ha lasciato soli,
sì,
non abbiamo soli. E poi scopri, ma li hai fatti i piani tu idrogeologici del tuo comune? No. Li hai fatti seguire i corsi della protezione civile su quello che bisognava fare? No. Allora, i sindaci non vogliono nessuna responsabilità, neanche quelle che gli spettano per legge. Adesso voglio dire, siamo in un periodo dove abbiamo deciso che il lockdown nazionale è una iattura, e io sono d'accordo, sono sempre stato d'accordo, ma chi meglio dei sindaci può individuare quali sono le zone da chiudere? O pretendiamo che Conte sappia dove
è? No, il prefetto,
via
questore, certo.
Via, cioè, cosa ne sanno? È il sindaco, deputato, è il primo sul territorio.
Ma io penso che nel comitato di qui sopra il sindaco ci
assolutamente,
sia.
Assolutamente, ma credo che lo presieda addirittura, nel senso che comunque ha una responsabilità.
Però non prende la decisione, la prende tutto il comitato nel suo insieme.
Scarica barile, e cosa lo deve prendere? Conte? Voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
Guarda Gianluca, è vero quello che tu dici, è giustissimo, ci sono moltissimi casi di comuni che non hanno appunto il piano della protezione civile, non ce l'hanno aggiornato, però è anche pieno di casi di piccoli sindaci, perché noi pensiamo sempre ai sindaci delle grandi città.
Certo.
Dove ci sono anche grandi complessità, ci sono paesi più piccoli dove il sindaco si è preso la responsabilità non oggi ma 3-4 settimane, penso a Gavoi, penso a Orune, dove il sindaco si è preso la responsabilità di blindare il paese nel momento in cui non lo faceva nessuno.
Ma facci caso, sono tutti sindaci giovani, molto legati al loro territorio e sono molto preparati. Paradossalmente il problema ce l'abbiamo sulle città più grandi, dove i sindaci non vogliono nessuna responsabilità. E Nardella si è arrabbiato, e De Caro si è arrabbiato, ma ragazzi è il vostro mestiere,
cioè amministrare,
siete lì per questo,
assolutamente
così.
Siete lì per questo. E a proposito, domenica si vota ragazzi, noi non ne stiamo parlando, non so se almeno in quella circostanza il responsabile di questa principale, di questa decisione, che poi è il presidente Solinas, di spostare le elezioni amministrative di 2 mesi rispetto al referendum, comparirà.
Ma ieri c'è stata una uscita secondo me un po' in prove di come sia Zoffili.
Sì.
Che diceva no, ma per tutta questa situazione del contagio eccetera, alcuni comuni non possono garantire il voto, dovremo rinviare ancora le elezioni.
E diciamo che
la giunta gli ha detto di no. Io ho commentato modestamente, va bene, ma a patto che anche la giunta regionale si dimetta, visto che sono stati loro ad aver fatto questo danno.
Esatto. Se dobbiamo dire dopo 2 mesi, quando tutti avevano detto che non era il caso di fare questa cosa perché c'era il rischio che poi si andasse verso quello
questo
che poi è
che
successo,
stiamo vivendo.
Quindi è stata una loro scelta, che se ne assumono la responsabilità. Se ci sono elezioni da invalidare, invalidiamole, ma invalidiamo anche questa amministrazione.
Infatti,
a quel punto
pari e patta, azzeriamo tutto,
facciamo tutte anche
facciamo
le elezioni
insieme,
regionali
e comunali, dai. È una proposta valida, no?
Potrebbe essere
un'idea. Quello che io sono curioso di vedere è che cosa succede domenica, cioè stiamo tra virgolette puntando l'indice sulle scuole come luogo di contagio, quando poi invece ieri ho visto un nuovo studio molto approfondito che dice che la scuola, che è uno di quei luoghi famosi dove si va a mascherina e dove si rispettano i protocolli, questo ce lo conferma
il problema
anche
il
nostro...
prima e dopo
il prima e dopo, certo, però in quelle stesse scuole con prima e con dopo si andrà domenica a votare, se si andrà
si andrà,
andrà,
ma
nulla.
Ci saranno sanificazioni, mi auguro,
ma assolutamente
dire.
Ma poi diciamolo, alla fine io per esempio al referendum sono andato a votare, è un posto sicuro il seggio,
no,
nel senso,
ma certo
ti devi ti igienizzi le mani, mascherine, non c'era, ma voglio dire era tutto assolutamente in regola, quindi non c'è nessun pericolo, e si vota domenica e lunedì, quindi anche le persone possono essere scaglionate oltre che
super
scaglionate,
la qualitativa della
comunque insomma questa è la situazione. Si vota anche molto vicino a Cagliari, si vota a Quartu.
Sondaggi.
A Quartu c'è la grande sfida tra un braccio destro, l'altro consulente di Solinas, Stevelli, lui è presente.
Okay.
Presente, non diciamo che non ha fatto una bellissima figura quando ha parlato la prima volta in pubblico,
è presente. Non ha fatto di bellissima.
Ha parlato della moglie come di prodotto o qualcosa del genere.
Quella era proprio una gaffa.
Poco signorile,
L'alternativa,
purtroppo la comunicazione pubblica è un mestiere, certo.
Esatto.
Sì,
l'alternativa è Graziano Milia, già sindaco di Quartu, diciamo sospinto da una, cioè presentato da una lista civica, ma sospinto,
sono
diciamo,
sei liste civiche
che
lo sostengono.
Senti, ma il centro-sinistra chi ha candidato a Quartu, che non mi ricordo mai il nome, come
Francesco Piludu,
ma chi?
Sì, vabbè, candidato ufficiale di bandiera, dai, la sinistra, il mondo progressista a Quartu vota Graziano Pini.
Sì, ma lui mi ha chiesto il candidato ufficiale, poi è chiaro che la sinistra è già con Milia.
Tu stai cercando il Piludu nell'uovo,
esatto, io volevo sapere, io lo chiedo a voi che le sapete le cose, io ne so poco, ma è vero che il PD quartese odia Milia?
Ma non lo so.
No, non credo, questa cosa qua. No. Ma dai, ti risulta così?
Ma dai, ma non lo so. Mi
no,
risulta...
ma non credo. Io penso che il PD Quartese sia diviso.
Sia diviso. Cioè,
senza, come
cioè,
minimo.
Tanto come minimo.
Perché se no non sarebbe PD.
Per essere, perché
non sarebbe se no non sarebbe il PD.
Quindi forse... forse
PD c'è... vuol dire partito diviso, lo sai.
Bello.
Non lo
bello.
Sapevate questo.
Questa bello. No, questa ci mancava.
Bello, bello. Mi piace la sposa.
Ragazzi.
Sì, sì. Cambiamo nome subito, dai.
Comunque, sì. In effetti, se ci pensi, è abbastanza paradossale che insomma il sindaco, che è stato il sindaco
a detta di tutti, è stato il miglior sindaco di qua,
ma soprattutto di quell'espressione di quell'area politica lì, ma oggi certo. Corra da solo, per fortuna ben sospinto, devo dire, si sono diciamo palesati tanti testimonial e tanti sostenitori per questa sua candidatura.
Beh, sì, sul Facebook, sulle varie pagine si vede, ma anche in città, io ci torno ogni tanto.
Ah, tu vai a votare a Quarto?
No, io non voto a Quarto.
No, ma ti sei trasferito.
Io sono trasferito qua, quindi voto a casa. Cioè,
sei in domicilio coatto o proprio non abiti qua?
No, no, si è trasferito in città, è diventato cittadino, tanto che viene a piedi ogni mattina in radio.
A piedi.
A mascherina.
A mascherina, però vengo.
Va bene, Stevie Wonder, I Wish.